Allora, vi dicevo, l'evoluzione delle competenze dell'Unione Europea è in qualche modo sorprendente. Inizia, vi dicevo, con una competenza molto circoscritta. Circoscritta essenzialmente agricoltura e superamento di quelle che si chiamavano le barriere fisiche alla circolazione delle merci. Quindi dogane e confini. All'inizio degli anni 60, 10 anni di operatività delle istituzioni comunitarie, il bilancio è totalmente positivo. Si sono eliminate tutte le frontiere, dazi non esistevano più, era vietato introdurre dazi e quindi le merci potevano partire da un paese e arrivare all'altro di questo piccolo nucleo che sono 6 paesi, perché ricordiamoci che l'Europa era fatto di 6 paesi, di cui poi 3 erano grossi, Germania, Francia, Italia, e 3 erano piccolini, per Lussemburgo, Olanda e Belgio. Che cosa accadde però? Accadde che si scoprì che eliminare le barriere fisiche alla circolazione delle merci non risolveva i problemi, perché c'erano altro tipo di barriere. Per esempio, in Germania, quando arrivava il camion francese pieno di patè, questo arrivava tranquillamente senza pagare dazi, ma non riusciva a vendere la sua merce. Perché in Germania la legislazione alimentare diceva che i composti di carne si chiamano Wurst e devono contenere solo carne e spezie, mentre il patè contiene una serie di cose deliziose, formaggio, tartufo, funghi, mi vengono le bave a solo pensarci. Di conseguenza non c'era una dogana che impediva le merci di arrivare sul mercato tedesco, ma c'era una legge tedesca che impediva quelle merci di essere vendute. E quindi si capì che bisognava fare una regola comune, stabilire a quale condizioni i composti di carne potevano essere venduti in tutta Europa. Lo stesso si dovette fare sugli alcol. In alcuni paesi gli alcol potevano, le bevande a base di alcol potevano raggiungere un minimo di densità alcolica, ma non andare sotto per una questione di conservazione, per cui il pâtisse francese non poteva essere venduto. Noi siamo stati protagonisti di un psicodramma. La pasta asciutta. La nostra legge fotografava un processo di fabbricazione della pasta asciutta. Non poteva essere venduta come pasta asciutta dei prodotti che non fossero composti che esclusivamente da acqua, farina di grano duro, uova. Nessun altro ingrediente poteva essere inserito. All'estero facevano la pasta asciutta con farine varie, ci aggiungevano il nero di seppia, principalmente quella pasta colorata che si vede nei pessimi negozi, e in Italia quella pasta asciutta poteva entrare perché non c'erano barriere doganali, ma incontravano una legge, misure di protezione dei consumatori e della salute, per cui la pasta asciutta doveva essere fatta così. E quindi l'Europa dovette fare una direttiva sulla pasta asciutta. Voi immaginate quante direttive hanno fatto su ogni segmento del mercato. La più estesa è stata quella che fa sì che tutti questi prodotti elettrici debbano avere il simbolino dell'Europa. Se guardate, ce li hanno tutti. se non ce l'hanno sono abusivi, non possono essere venduti in Europa. Tanto è vero che i cinesi hanno capito come falsificare il simbolino ed hanno un sacco di prodotti che non sono a norma, ma hanno un simbolino abusivo. Quando li prendono li arrestano. Perché il mercato europeo è stato costruito per i prodotti elettrici in base a alcune caratteristiche di sicurezza minime garantite da una certa procedura di controllo. Senza quelle misure di sicurezza e senza quel bollino non possono entrare nel mercato europeo. Se hanno quel bollino e quella misura di sicurezza, nessuno Stato può impedirne la circolazione. Capite? Questo vi fa capire come questa idea che vi insegnano molti dei vostri maestri, suppongo, legati a teorie neoliberiste, per cui il mercato deve svilupparsi libero e lo Stato deve stare fuori dalla regolazione del mercato, sia totalmente stupida. Non è neanche falsa, è stupida. Nel senso che il mercato di per sé non esiste. E lo sviluppo dell'Europa vi dimostra come il mercato sia una costruzione artificiale. Artificiale nel senso che il mercato è istituito ed è regolato. Se voi volete vendere pesce, andate a pescare e volete vendere il pesce, non vi mettete all'angolo della piazza dicendo chi vuole un branzino? Vi arrestano dopo 30 secondi. Perché qualcuno vuole vendere delle branzine da vendere? Sarei interessato. Perché immediatamente vi chiedono di rispettare regole di mercato. Il mercato del pesce è uno spazio delimitato, la cui genicità è controllata, il cui approvvigionamento idrico è controllato, in cui gli spazi sono assegnati, in cui la freschezza del pesce è controllata, deve essere dichiarata, va dichiarata la zona di pesca o la zona di allevamento. Tutto deve essere dichiarato. Non è un mercato che si è spontaneamente formato, è un mercato costruito. E tutti i mercati di cui si forma il mercato unico europeo sono tutti mercati attentamente regolati, ma per una esigenza evidente, che è l'esigenza che la concorrenza non sia selvaggia. Perché voi vi capite, voi comprate un elettrodomestico di produzione, che so io, svedese, li fanno in Italia veramente, ma insomma, diciamo svedese, che costa una pacca di soldi, perché dicono è sicuro, non ci sono allagamenti, funzionerà per 40 anni, eccetera, e poi avete anche un bel prodotto che viene fatto in qualche provincia italiana del sud, che costa un quarto, ma è fatto con di stagnola e al terzo bucato scoppia, allaga l'appartamento e voi morite o affogati oppure per la scossa elettrica, quella non è concorrenza, non è una concorrenza accettabile, il mercato deve essere regolato, da qui i bollini. E pezzo a pezzo è stato disciplinato. Ci sono direttive celebri, la direttiva sull'asciugacapelli, annese che di cui uso, francamente, trovo l'uomo si possa liberare. O quello sulle tosa erba, c'è una direttiva sui tosa erba. Ma che senso ha regolare il mercato di tosa erba? Semplice per regolare la concorrenza. La ritualità vuole, soprattutto una volta, adesso mi pare che questa tradizione sia un po' persa, ma negli anni 60-70, il sabato mattina, voi giravate nel Surrey o in qualche periferia di Londra e c'erano tutti i Mr. Smith dell'occasione con il loro tosa erba che segavano l'erba nel praticello davanti o dietro casa. Bene, si è posto il problema dei livelli di inquinamento acustico, sabato mattina. E si è regolato il mercato per evitare che entrassero sul mercato, a prezzi scontati, prodotti a forte impatto acustico. Bello, no? Un mercato libero. Vi ho parlato soltanto di singoli prodotti. Non vi ho parlato invece delle linee più impressionanti di sviluppo della legislazione europea mirata a costruire il mercato. E la linea più impressionante è quella della tutela dell'ambiente. L'esplosione delle direttive europee è targata anni 70, il mercato si è formato in quegli anni, poi ha trovato delle regole più generali, insomma, poi a volte il problema si è assestato. Negli anni 70 l'Europa non c'aveva nessuna competenza in materia ambientale. Il principio di attribuzione, che è quello che ci dice che l'entità sovrastatale può esercitare soltanto i poteri che le sono attribuite, e enumerazione dei poteri, fa sì che le istituzioni europee non possono legiferare dove vogliono, ma possono legiferare soltanto nelle materie attribuite. Principio di attribuzione, eccolo qua, questo è nella versione del Trattato di Lisbona, per cui l'ultima versione. In conformità dell'articolo 5, qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri. Vedete il principio di esclusività come resta? Questo vuol dire che la sovranità sta negli Stati membri e che il trasferimento di funzioni a un'organizzazione internazionale come l'Unione Europea è un'eccezione. E questa eccezione si basa sul principio di attribuzione, cioè su una norma che enumeri le competenze delle istituzioni europee. E le istituzioni europee possono svolgere solo quelle competenze. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite. Vedete che è ripetuto 3 volte questo concetto. Poi vedremo come salta questo concetto. Ma nel frattempo, come primo passo, vediamo com'è chiaramente espresso all'inizio del Trattato di Lisbona, cioè dell'ultima versione dei trattati che istituiscono l'Unione Europea. Allora, negli anni 70, le istituzioni europee non avevano nessuna competenza in materia ambientale. Nessuna norma attribuiva nessuna funzione in materia ambientale alle istituzioni europee. Ciò nonostante, negli anni 70, l'intera materia ambientale è stata disciplinata dalle istituzioni europee. La nostra legislazione di protezione ambientale, per quanto riguarda gli scarichi nei fiumi, le emissioni in atmosfera, tutte le cose che riguardano le sostanze pericolose e così via, derivano dalla legislazione europea. Ma la legislazione europea non aveva una base di competenza da cui partire. E allora come si sono giustificate queste norme? Prima vi do la spiegazione in termini, diciamo, di mercato e poi vi do la spiegazione in termini di diritto. Cioè, quale giustificazione si è trovata per fare delle cose che non si potevano fare, ma che erano necessarie per far funzionare il mercato. Dica. Sì, è quello che trova in questa slide. È il principio per cui l'organizzazione sovranazionale, ma anche l'organizzazione sottonazionale, cioè gli enti derivati, possono svolgere solo attribuzioni, competenze che gli sono espressamente attribuite. Il principio è che le competenze, le funzioni, il potere sta in mano agli stati sovrani, che questi li trasferiscono sopra nella dimensione internazionale o li trasferiscono sotto negli enti locali, questa è una deroga, è un'attribuzione che deve essere specifica. Nessun di enti derivati a livello internazionale o subnazionale, nessuno di questi enti può esercitare funzioni che non gli siano espressamente attribuite. La regola è che lo Stato fa tutto e Dio. Gli altri possono fare soltanto quello che lo Stato attribuisce loro, con la norma di attribuzione. Allora, come mai è stato necessario arrivare a inventarsi una legislazione ambientale? La spiegazione è perché questo è stato necessario per costruire il mercato. Perché? Beh, è semplice. Perché così come la vendita delle prese elettriche non può essere fatta se non garantendo l'incolumità degli utenti, e quindi il mercato deve essere costruito con norme di sicurezza, la concorrenza tra produttori industriali o produttori agricoli non può svolgersi se non proteggendo l'ambiente. Non è giusto che due imprenditori si facciano concorrenza a danno dell'ambiente e della salute. Questo è un tipico esempio. I pellicciai, l'industria della concia, è un'industria a forte impatto ambientale. Ci sono acidi di lavorazione che finiscono alla fine nei corsi d'acqua. La protezione ambientale è costosissima. Possono due imprese farsi la concorrenza e ognuna cerca di fare sconti sulla protezione ambientale per avere prezzi di produzione inferiori? La risposta è no, perché questo significherebbe che ci si fa concorrenza a danno della salute delle persone. Anzi, la Commissione ha svolto un ragionamento ancora più sottile e perfido. Ha detto che se un'impresa abbassa i suoi costi di produzione inquinando, questo inquinamento produce malattie, queste malattie sono a carico dei bilanci pubblici e quindi i costi di produzione sono scaricati sui bilanci pubblici. È come se lo Stato desse dei soldi a questi produttori, gli fai sconti, degli sconti. La tua lavorazione costa di meno ma produce tumori. Io curo i tumori, io Stato, è come se dessi soldi all'impresa che produce. È una logica feroce, come vedete, ma una logica tipicamente all'interno della concorrenza del mercato. Si può scaricare i propri costi sulla salute delle persone? No, l'Europa deve intervenire. Ed è intervenuta con una pacca alta così di direttive per lo più e con un principio che la Corte di Giustizia ha detto essere un principio costituzionale, il principio per cui chi inquina paga. Chi inquina paga vuol dire che tu imprenditore puoi muovere concorrenza agli altri, ma i costi della tua produzione te li prendi tu e tra i costi ci deve essere anche la protezione ambientale. Chi l'avrebbe mai detto, no? Che il mercato, la logica di mercato, finisse con giustificare come unico titolo di competenza. Stiamo regolando il mercato, ma il mercato lo dobbiamo regolare in modo da mettere in sicurezza la salute delle persone. È fantastico, non trovate? In quegli anni, parliamo degli anni 70, c'era un tema che trovavate su tutti i giornali europei ogni giorno e che è totalmente scomparso, il tema delle piogge acide. Avete mai sentito parlare di piogge acide? No. Ed era invece uno dei temi più dibattuti. Che cos'erano le piogge acide? Erano piogge che derivavano dalla evaporazione, formazione di nuvole, di zone ad alta intensità industriale, in particolare diciamo la Valle del Reno tedesca, la Saar, la Ruhr, molto industriale e molto inquinante, dove le fabbriche emettevano fumi pieni di sostanze tossiche, acide. Queste nuvole non piovevano là, se ne andavano col vento e se ne andavano verso la Scandinavia. Lì incontravano venti freddi e quindi pioveva. E pioveva acido che distruggeva le foreste. Da cui tutta una legislazione europea che ha avuto successo, perché adesso non si parla più di piogge acide, per mettere sotto controllo le emissioni in atmosfera, i fumi. Tutta la legislazione sui fumi industriali, che è un pezzo del sistema ambientale, nasce da questa tematica. E lì, tra l'altro, ci si accorse per la prima volta che le questioni ambientali non erano questioni che potevano restare in mano agli stati, perché le nuvole non le limitate coi confini nazionali, neanche i fiumi. Il problema dell'inquinamento del Reno, del Danubio, è un problema transfrontaliero e quindi europeo. Tutto questo si è sviluppato senza nessuna previsione e senza nessuna autorizzazione legislative, completamente fuori dalle attribuzioni attribuite dal base del principio di attribuzione alle istituzioni europee e semplicemente come derivato dalle esigenze di regolazione del mercato. Altro esempio. Noi tutti viaggiamo su vetture che possiedono una marmitta catalittica e con un propellente che è una benzina cosiddetta verde, senza piombo. L'introduzione dell'obbligo della marmitta catalittica e dell'obbligo delle benzine verdi è dovuta alla legislazione europea, in anni in cui l'Europa ancora non aveva competenze, ma era un modo per regolare la concorrenza nel settore automobilistico. Tutti i grandi produttori avevano da tempo la marmitta catalitica, ma non la montavano, perché costava 2.000 euro. Chi era il produttore che aumentava di 2.000 euro le proprie macchine in un mercato molto competitivo? In più, non avendo la sicurezza per i suoi clienti di trovare pompe di benzina verde? Cioè, l'idea che esista un mercato non regolato esce solo dalle teste un po' ipocrite o un po' astruse della gente, perché senza una regolazione del mercato questi passi non si possono fare. Non è che la Volkswagen dice domani produco la macchina con la marmitta catalittica, me ne frego se costa 2.000 euro più degli altri e me ne frego se i miei utenti, dopo aver pagato 2.000 euro, non trovano la benzina verde in giro per i distributori. Tutto questo passaggio del mercato è stato regolato dall'Europa, ma non per competenze sue, ma come voce regolazione del mercato. Era sempre legata all'idea che l'Europa aveva la mission, l'attribuzione di eliminare le barriere doganali e le barriere fisiche, ma un pezzo alla volta ha dovuto eliminare tutte le altre barriere che erano normative e regolare la concorrenza. Il mercato serve per la concorrenza, le due cose stanno insieme. Se tu regoli il mercato, regoli la concorrenza e viceversa. Ma su che cosa ci si possa fare concorrenza? Lo decide chi? Il mercato non esiste. L'interesse dell'imprenditore? Siamo fatti. Capite? Oggi le grandi battaglie con la Cina sono sulla qualità dei prodotti. Perché? Perché arrivano dei prodotti che non hanno delle caratteristiche che possono essere consentire l'immissione. I giocattoli per i bambini, i coloranti, i piccoli pezzi, no? Che cos'è un gioco che può essere dato a un minore di anni 6? È regolato dalla normativa europea. E le guerre commerciali si fanno anche così. Gli OGM sono una voce di regolazione del mercato, nonché di guerra commerciale con gli Stati Uniti. La questione dell'allevamento dei bovini negli Stati Uniti, dell'importazione della carne, è regolata da norme igienico-sanitarie, di qualità di prodotti, di tutela della salute. Ma sono regole che incidono nel mercato e sono giustificate come regolazione del mercato. Mai sentito parlare della direttiva Bolkestein? Se non avete mai sentito parlare, vivete in un mondo fatato. Perché quella che sta più preoccupando i nostri artigiani, i nostri bagnini, è una direttiva che riguarda gli appalti pubblici. Una parte della regolazione degli appalti pubblici e una parte della regolazione dell'acquisto dei servizi da parte della pubblica amministrazione. Per quale motivo l'Europa si occupa di questo? Perché l'Europa ha scoperto, lo sanno tutti, che almeno il 50% degli acquisti globali, diciamo del PIL, è speso da organismi pubblici. Per cui, se si consente agli Stati di favorire le loro imprese quando si comprano le loro cose, questo blocca la concorrenza. Fino a non molti anni fa, diciamo metà anni 90, quando il Presidente della Repubblica montava su un'auto, era una Lancia. Quando il Presidente del Consiglio montava su un'auto, era una Lancia o una grossa berlina Alfa Romeo. Quando la polizia inseguiva i ladri, lo faceva con un Alfa Romeo, la classica Pantera, una Giulietta o una Giulia dell'Alfa Romeo. Quando la polizia urbana andava in giro a dare le multe, stava su una Fiat. Tutte macchine prodotte in Italia. Era un modo con cui lo Stato italiano sorreggeva l'industria italiana. È dovuto intervenire l'Europa a dire no, tu non puoi favorire negli acquisti pubblici le imprese italiane, devi fare delle gare europee. E infatti il Presidente del Consiglio gira su una Audi blindata. Perché si è blindata e perché ha paura, ma la sicurezza. Ma l'Audi ha vinto una gara come macchine blindate e tutto il mercato è diventato un mercato per cui quando si acquista la macchina del Presidente della Repubblica non si può telefonare a Marchionne dicendo mandami una Fiat bellissima o una Maserati bellissima. Non lo puoi fare. Devi fare una gara dicendo voglio una macchina che abbia almeno 100.000 di cilindrata, che sia ampia, spaziosa e dignitosa, il costo non può essere superiore a, fai una gara e vedi che cosa ti offrono. Cioè, la polizia gira con la Subaru, con la Skoda, con la Volkswagen, dipende da chi ha vinto quella gara. Questo vuol dire che in base alla regolazione del mercato e con i poteri attribuiti per creare e regolare il mercato, le istituzioni europee sono arrivate a disciplinare la cosa più tipica del diritto amministrativo interno, che sono i beni pubblici. A chi si danno le spiagge in gestione? Cosa che da queste parti significa economicamente molto, l'Europa dice le devi dare per gara. Ma come? Dopodiché mi vince un'impresa slovacca, vuol dire che avrei un gestore slovacco. È impressionante questo sviluppo, no? È impressionante anche perché è uno sviluppo che è fuori dalla previsione. Quando i fondatori del mercato europeo, della comunità europea, comunità economica europea, che era legata al MEC, al mercato economico europeo, si immaginarono il trattato e le istituzioni europee, non potevano neanche lontanamente immaginare che si sarebbe sviluppato così. Era totalmente fuori dalla loro immaginazione, perché era partito come la regolazione dei confini dogane ed è arrivato con regolare gli acquisti delle macchine della polizia. Capite? È stato uno sviluppo assolutamente imprevedibile. E con quali strumenti giuridici c'è stato questo sviluppo? Questa è una cosa interessante, anche se voi non siete giuristi, potrete apprezzarne il senso. Per capire, il primo esempio viene da qua, Costituzione degli Stati Uniti. Quindi uno Stato che non si sa, un sistema che non si sa se era confederale o federale, si sarebbe discusso con una piacevole guerra civile questo problema, ma all'origine ha un'enumerazione delle attribuzioni al Parlamento federale e queste attribuzioni sono disegnate, no? Il potere di pagare i debiti, di provvedere alla difesa comune, il benessere generale degli Stati Uniti, di imposte, tasse, dazi, dovranno, sono tutta una serie di parole usate per definire le attribuzioni. Poi ci sono due paroline messe in inglese e in corsivo e in rosso, la Commerce Clause e la clausola dei poteri impliciti. La Commerce Clause è un po' più complicata, non la sto a spiegare perché non vi interessa. Ma invece questa è molto vicina alla clausola europea. Il Congresso avrà facoltà, e l'ultima linea delle attribuzioni, delle numerazioni, ci dice, ha facoltà di fare tutte le leggi necessarie e adatte per l'esercizio dei poteri di qui sopra e di tutti gli altri poteri di cui la presente Costituzione investe il governo degli Stati Uniti o i suoi dicasteri e uffici. Cosa sono questi poteri impliciti? La Costituzione del 1787 è il primo caso di interpretazione data 1789, 2 anni dopo. Perché Washington, ancora presidente, il suo governo promosse una legge che istituiva niente poco di meno della Banca d'America. Gli antifederalisti, cioè quelli che si erano opposti alla spinta in senso federale dello Stato, dissero no, non si può fare perché nelle materie enumerate non c'è la banca. Questi sono i poteri attribuiti, il principio di attribuzione va preso sul serio, il principio di attribuzione ci dice che quello che viene attribuito è una deroga alla regola generale che gli altri poteri stanno in capo agli Stati membri, per cui casomai la banca se la fanno gli Stati membri, non lo Stato centrale. E la Corte Suprema, erano le sue prime sentenze, disse no, queste materie vanno interpretate in maniera finalistica. C'è come competenza stabilire il valore della moneta stessa e di quelle straniere, battere moneta. Come si può battere moneta e stabilire il valore della moneta se non si ha una banca? Allora, una delle prime sentenze della Corte fracassa questa idea dell'attribuzione come criterio restrittivo delle attribuzioni e dice: implicito nel potere di battere moneta sta anche il costruire una banca che gestisca quella moneta. Vedete l'allargamento delle competenze come funzione? Nel trattato europeo succede la stessa cosa. Dove lo vado a prendere? Ci sarà? Questo è il principio di attribuzione, ma non c'è, temo. L'articolo 305. Ah, sì, come no, eccolo qua. L'articolo 352 della del trattato nella versione attuale, per cui è l'ultimo articolo del trattato. Pensate che il trattato ha 352 articoli, per dirvi come è complicata la macchina europea. L'ultimo contiene questa clausola: competenza teleologica. Se un'azione dell'Unione appare necessaria nel quadro delle politiche definite dai trattati per realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati, senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri di azione richiesti del fine, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, eccetera, adotta le disposizioni appropriate. Noi abbiamo 351 articoli che ci dicono come funzionano le procedure, come, quali sono le attribuzioni, come si assolvono i singoli compiti, e poi alla fine c'è una norma finale che ci dice: va bene, abbiamo scherzato. Se tutti gli Stati sono d'accordo, il criterio di attribuzione non regge più. Le istituzioni europee possono emanare tutte le norme che sono necessarie al funzionamento della loro normativa. E siccome la normativa è partita per costruire il mercato, questo significa che per la costruzione del mercato possono essere prese tutte le misure necessarie. Questa è la spiegazione, diciamo, giuridica di come, in base al mercato, si sia arrivati a regolare tutto dall'ambiente agli appalti pubblici. Tutte misure ritenute necessarie alla costruzione del mercato. E vedete, questa norma scatta se c'è l'unanimità. Adesso con Europa 27, visto che l'Inghilterra se n'è andata, è molto difficile avere l'unanimità. Ma non crediate che sia impossibile. E soprattutto negli anni 70, quando l'Europa era molto più piccola, tutta una serie di espansioni della legislazione sono state fatte con voto unanime. Il che vuol dire che i nostri rappresentanti erano d'accordo, anche se poi tornati in Italia diceva: ah, lo vuole l'Europa. La politica estera e la politica europea è sempre stata una scusa per fare delle cose saltando il Parlamento e non rispondendo politicamente. E continua a esserlo in larga parte, è molto comodo. Ma questo è lo strumento giuridico, non l'unico, ma non voglio fare un corso di diritto dell'Unione Europea, con cui le materie attribuite alle istituzioni europee hanno avuto una interpretazione espansiva, espandendo enormemente il campo di legislazione delle istituzioni europee. Pausa.